akce. Join the club.
Questo programma vi è offerto da...
Tesoro, ti ricordi che stasera siamo invitati alla festa sul Panfilo del Moroni? Non possiamo andarci conciati così.
Ok amore, ma tu ti devi rifare il trucco ed io barba e capelli. Io non so dove possiamo andare.
Dal martedì al sabato, ma mai di lunedì, che tu sia uomo o donna, per il tuo taglio di capelli e non solo, corri da Mai di Lunedì, in corso 4 novembre 2 a Bra.
A conciature e make-up per matrimoni, cresime, cerimonie, battesimi, riunioni di lavoro, appuntamenti amorosi, incontri...
Sto lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse è solo da un momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà.
Tranquilli, tranquilli, non parliamo di Lovebot quest'oggi. Benvenuti a Brandaros.it, ultima puntata stagionale di Qualche Volta Sono Serie. E sono partito con Lovebot perché quest'oggi faremo la 50 series, la 50 series, praticamente la mia personale classifica di tutte quelle serie TV che poi non si possono neanche definire serie TV perché erano telefilm a tutti gli effetti, anche strutturati diversamente dalla serie TV. E quindi al 50° posto della mia personale classifica ci ho messo Lovebot. Diciamo che dalla numero 50 fino alla numero 15 via 10, più che una classifica è un elenco ovviamente, perché diventa difficile dare delle preferenze su 50 serie TV. Al 49° posto invece c'è un telefilm che mi accompagna da quando sono veramente piccolo, perché io ricordo le domeniche mattina in cui mi svegliavo. È una serie TV prodotta tra il 1974 e il 1983, parla di una famigliola che vive serena e spensierata in campagna e affronta le vicissitudini della vita rurale, ed era La casa nella prateria, e questo qua è un piccolo spezzone della sua sigla. E invece al 48° posto troviamo una serie TV che è addirittura del 1965, che parla di questa Ginny, che era un genio nella lampada. La serie si intitolava Strega per amore, ha avuto tantissimo successo. Parlava di questo genio che si innamorava di questo marinaio e non voleva più, non ha voluto lasciarlo e viveva nella sua bottiglietta. Ci sentiamo il remix di questo pezzo fantastico.
I was at a gym the other night. I was feeling real good, so the feeling was right. I came to the party for a different kind of action. The next thing I know, I was doing a Michael Jackson. I was thrown off beat and my feet got tight. And the sucker DJ just ordered beat 5. He was flipping and snipping, even tried back to me. The sucker DJ didn't know what he was doing. Then I said to my friends, this ain't the place to be. And the fellas only came cause the ladies were free. Then we left the place before the next couple played. Then my girl said to me, I'm glad we never played. So I called Marley Marl on the very next day. Then we cut a rap about the sucker DJ. See, to be a DJ, you gotta do your best. Have your own kind of style, not like the rest. No jumping up and down, spending what you need. Cause the music that you play has to be on beat. So Marley Marl went down to take a test, to see who could cut up music best. They were all lined up and ready to spin. You could see in their faces that they wanted to win. Yes, Marley took a test to become a DJ. He cut the music, went or something this way. He cut the music with so much class. The sucker DJs was a bust on their ass. And when the time was up, they just couldn't believe how was the man Marley Marl has just achieved. To get the people dancing on the wackiest jam. Cause Marley Marl is one hell of a man. So to go to
Ovviamente questa non era la sigla originale, ma remix di Sucker DJ negli anni 2000 è uscito questa canzone bellissima. E sempre sullo stesso filone, al numero 47 troviamo Vita da strega, molto simile come storia. Ovviamente racconta di una strega che sposa un comune mortale e giura di condurre la vita di ogni tipica casalinga suburbana, ma ovviamente non ci riuscirà. Vita da strega, sentiamo un pezzettino di questa sigla che è diventata famosissima. Nel 2002 Vita da strega è stata classificata al 50° posto nella classifica dei 50 programmi TV più belli di tutti i tempi della TV Guide, e questa era la sua sigla. Andiamo avanti perché non abbiamo moltissimo tempo per elencare 50 serie TV, e al 46° posto abbiamo uno dei personaggi più famosi sia nella letteratura che della TV e nonché del cinema. Serie TV, questa telefilm, avete sentito già il verso di un animale, tra un poco sentiremo un urlo molto famoso. Due stagioni uscite addirittura nel 1966, eccolo qua l'urlo, lui è Tarzan. Avventure del nostro bambino cresciuto nella giungla, è diventato Tarzan con la sua cheetah e la bellissima Jane, ovviamente, come dimenticarsela, ci portano immediatamente alla 45esima posizione, scusate, con uno dei cani più famosi invece della TV, perché lui era un bellissimo collie. Ancora più vecchia questa serie televisiva statunitense, trasmessa dal 1954 al 1973, addirittura 19 stagioni con ben 6 interpreti di colui che era il protagonista, ed è Lassie.
Cercati un amico e un tesoro troverai, ed io l'ho trovato tutto in te. Stavi sul mio letto, non c'è una coperta, sai, credimi, morbida, più morbida di te.
Da un cane ci spostiamo alla posizione numero 44 di questa, per chi si fosse collegato in questo momento, la mia personale classifica delle 50 serie TV che poi non erano serie TV ma bensì telefilm a tutti gli effetti, poi magari dopo spieghiamo quella che secondo me è la differenza tra telefilm e serie TV. Siamo arrivati al numero 44 e troviamo quello che somiglia ad un animale ma bensì era un alieno. Lui era Alf, non so se ve lo ricordate, con un nasone lunghissimo, questo alieno che finisce in una famiglia la famiglia di Gordon Shumway, atterra questo alieno e la famiglia decide di proteggerlo dalla NASA e dai vicini di casa. Questa sotto la mia voce era la sigla, ma visto che abbiamo iniziato a parlare di invasioni aliene, c'è una serie TV al numero 43 della mia classifica che è del 1983 e che ha segnato la mia infanzia, perché io tutte le volte che iniziava, i miei genitori ricordo che la guardavano insieme agli amici, un po' come adesso noi magari abbiamo guardato Lost tutti insieme, ricordo con mia sorella, anche amici, abbiamo guardato La Casa di Carta, abbiamo guardato tutte queste nuove serie TV. Ai tempi i miei genitori guardavano questa. e già l'atmosfera si fa angosciante. Loro erano i Visitors, erano alieni che mangiavano topi. Io mi ricordo questa scena che ho rivisto qualche giorno fa mettendomi a ridere, perché a me faceva un'impressione incredibile. Riguardandola adesso, proprio effetti speciali pari a zero, anzi a meno 5, e poi si strappavano la pelle e sotto avevano l'interno della faccia verde e lucertoloso. Quindi mi hanno veramente segnato un po' l'infanzia, forse se ne vedono anche un po' i risultati oggi. Andiamo avanti al numero 42, invece abbiamo quella che diventa forse la prima serie TV ed è degli anni 90, perché è uscita nel 1993. Conosciamo tutti la colonna sonora che adesso riconoscerete al volo, e conosciamo tutti i due protagonisti interpreti. Vi dico i nomi degli attori, che sono David Duchovny e Gillian Anderson, in arte Fox Mulder e Dana Scully. Dicevo che è una delle prime serie TV, perché oltre ad avere episodi che si concludevano ogni volta, no? Con ogni puntata, è stata forse una delle prime serie TV, dei primi telefilm ad avere un filone unico, e cioè la scomparsa della sorella di Fox Mulder, i quesiti sulle invasioni aliene, sui segreti che avevano gli Stati Uniti o che hanno gli Stati Uniti in questo settore, no? Degli UFO, ed erano i nostri detective. Per me sono stati i miei detective preferiti, perché poi era inquietante, X-Files era veramente molto bello, e l'abbiamo messo al numero 42, nonostante potesse stare un po' più su in classifica, devo ammettere, nella mia personale classifica. Mentre al numero 41 abbiamo L'uomo con l'impermeabile, e entriamo in quella che è la sezione dei polizieschi, perché lui era l'ispettore Colombo tutte le sere su Rete 4. A me faceva molto ridere, a me, l'ispettore Colombo. Non mi sapeva di un personaggio così serio e attendibile, via. Mi faceva sempre molto sorridere. Mentre invece, se andiamo avanti di una posizione, alla numero 40, ne abbiamo già passate 10, al numero 40 abbiamo un ispettore molto molto più cazzuto, direttamente dalla Germania. Lui è... sentite? È l'ispettore Derrick, grandissimo. Serie TV tedesco occidentale, che è stata trasmessa dall'ottobre del 74 fino all'ottobre del 98, quindi addirittura per 24 anni è andato in onda l'ispettore Derrick. E dall'ispettore Derrick ci spostiamo alle note bellissime di questo pianoforte. Pianoforte suonato da John Edison, e tema composto da John Edison. Nel titolo inglese è Murder, She Wrote, ma noi tutti la conosciamo come Jessica Fletcher, la signora in giallo. Thank you. nostra cara signora Fletcher che risolveva qualsiasi tipo di quesito, e non era sempre il maggiordomo come in alcuni romanzi gialli, ci hanno insegnato. Siamo arrivati al numero 38, in cui troviamo un altro ispettore pelato che nel 1999 TV Guide classificò come uno dei 50 più grandi personaggi televisivi di tutti i tempi, e lui era niente proprio di meno che Kojak. Ricordare che, essendo in diretta, potete scrivermi al 349-192-7726 nel caso voleste ricordarmi qualche telefilm che guardavate voi, che vi ha segnati un po' come ha segnato me da piccoli, da ragazzi, e se anche per voi, come per me, ha generato questa che io chiamo una dipendenza seriale, cioè la mia malattia di guardare serie TV su serie TV. Avendo finito La Casa di Carta ieri pomeriggio, ieri sera ho provveduto ad iniziare Lucifer e mi ha preso bene, anche se non è proprio il mio genere, ma mi piace. Quindi, tralasciando un attimino tutto quello che riguarda la modernità delle serie TV e quindi l'attualità, dopo Derrick, l'ispettore Colombo, Kojak, che è la signora in giallo, al 37esimo posto c'è un poliziesco che magari conoscerete in pochi, ma che a me piaceva tantissimo, sempre perché piaceva anche molto al mio caro papà, quindi potrei anche dedicargli questa sigla. Lui era TJ Hooker, non so se lo ricordate, nel ruolo del protagonista della serie c'era William Shatner, che era un poliziotto, un classico poliziotto buono, e questa serie è stata creata da Rick Askey, che in seguito ha continuato a svolgere il ruolo di produttore esecutivo in quel telefilm che noi troviamo al 36esimo posto, ed è questo. È Walker Texas Rangers, il grandissimo Chuck Norris. Chuck Norris, colui, adesso qua ce n'è tantissime, Chuck Norris è colui che avrà sicuramente vinto la Parigi-Dakar con una duna, oppure Chuck Norris è sprovvisto di sistema simpatico. Chuck Norris può risolvere i calcoli renali a mente. Google, quando cerca qualcosa, chiede a Chuck Norris. Vabbè, queste sono le classiche cavolate che avrete sentito mille volte, ma adesso ci spostiamo su un altro tema, il tema supereroi, perché alla prossima posizione, e cioè alla numero 35, troviamo i Power Rangers. Questa sigla è stata cantata da un braidese, da Marco Destro, che io vorrei salutare. Ascoltiamocelo un pezzettino. Ranger erano quattro ragazzi, erano cinque Power Rangers, ed erano degli umani in grado di trasformarsi da una forma naturale priva di potere in guerrieri superumani avvolti da costume che tutti quanti ricordiamo, magari più noi maschietti che le femminucce. E a proposito di supereroi, mi è arrivato un messaggio dal biondo che mi dice che lui era infognato di Fringe, però caro Marco, io Fringe la metterei più in quelle attuali, non è tanto un telefilm di quelli, anche anche perché Fringe dovrebbe essere già degli anni 2000, se non erro, non so se sto dicendo una cavolata o no. Andiamo avanti con la nostra classifica, perché al numero 34 troviamo il supereroe più veloce del mondo dei supereroi, e lui è Flash. Questo è il tema della sigla, con anche gli effetti sonori. Flash era una serie televisiva della CBS, ispirata all'omonimo fumetto della DC Comics, e andò in onda soltanto una stagione composta da 22 episodi, dal 90 al 91, perché negli Stati Uniti era appena nato il fenomeno Simpson, e quindi, avendo ascolti maggiori sui Simpson, tutti guardavano quello. Il biondo intanto continua a mandare elenchi su elenchi di telefilm e di serie TV. Dawson Creek no, non mi piaceva, non l'ho messa neanche nelle 50, biondo, pensa quanto sono autoritario io nelle mie decisioni. Noi andiamo avanti con una supereroina che ha fatto impazzire i cuori della nostra generazione, e anche quella, anzi forse più di quella precedente. Lei era Wonder Woman.
For you and the power you possess, in your satin tights, fighting for your rights, and the old red, white, and blue. Wonder Woman.
Ovviamente la sezione supereroi non poteva non prevedere i prossimi protagonisti della nostra classifica, perché al 32esimo posto troviamo l'uomo verde, più spaventoso. A me faceva paura questa serie TV, questo telefilm, l'incredibile Hulk. Eh sì, io la trovavo inquietante. Ovviamente serie televisiva tratta dal famosissimo fumetto Marvel, trasmessa negli Stati Uniti dal 1977 al 1982. Gli interpreti di Hulk erano Bill Bixby nella parte dello scienziato e medico David Banner, e Lou Ferrigno, che io non lo sapevo, ma è stato Mister Universo nel 1973 nella parte di Hulk quando era verde, ma ancora più famoso. C'era lui, il buon Batman, con il suo inseparabile Robin. C'è una cosa curiosa su questo telefilm, perché è stato uno dei primi, pensate che del 1966 la prima trasmissione di Batman, ed era fatto con un po' più a un fumetto animato che a un telefilm, perché io ricordo le scritte, no? Quando tirava i pugni c'era il bang, quando succedeva qualsiasi cosa c'erano queste scritte a fumetto, ma soprattutto avendo un pubblico molto molto giovane, il produttore esecutivo volle che venissero rimarcate alcune cose, tipo l'importanza di allacciare le cinture di sicurezza, fare i compiti, mangiare verdure e bere latte. Questo era un po' l'incipit di Batman con il suo inseparabile Robin. Andiamo avanti con la nostra classifica, perché al numero 30 troviamo un supereroe che anche qui magari non tanti se lo ricordano. Lui era Automan. Nel 1983 si avvicina molto dal punto di vista visivo al film Tron della Disney, questa serie, perché negli effetti speciali applicati al vestiario e ai mezzi di locomozione del protagonista c'era questo alone neon che ci riporta un pochettino al famosissimo Tron della Disney. Automan era questo scienziato che cerca di trasformare un'intelligenza artificiale in un vero e proprio supereroe, ma quando rimane colpito colpito da un fulmine, esso stesso si trasforma in questo supereroe. È stata una serie non di grandissimo successo, ma io la ricordo molto bene, a me piaceva molto. Ma siamo arrivati a colui che per me è il supereroe preferito in assoluto, perché al numero 29 della mia personale classifica di oggi c'è lui, Ralph, super maxi eroe. Era fantastico, un insegnante che viene insignito dagli alieni di una tuta speciale, peccato che si vede già nella sigla, perde il libretto di istruzioni. Questa canzone di Joey Scarbury diventò molto famosa durante il corso della serie, debuttò in classifica nella top 40 della statunitense Billboard Hot 100 il 9 maggio 1981 e raggiunse la seconda posizione nella settimana dal 15 al 22 agosto, restando in classifica per 18 settimane nelle prime 40 posizioni. E infatti Believe It or Not di Joey Scarbury era la sigla di Ralph Super Max Eroe, questo supereroe un po' imbranato che non sapeva utilizzare i superpoteri, quindi volava andando di qua e di là, sbattendo contro i pali, teletrasportandosi in posti in cui non voleva essere, quindi finiva nei posti sbagliati. Era veramente molto carino. Andiamo avanti, perché al numero 28 abbiamo i fratelli De Angelis, che sono, per chi non lo sapesse, gli autori di questa canzone. Gli Oliver Onions con Sandokan, loro sono i compositori di tantissimi film anni 70-80, tra i quali la maggior parte di quelli di Bud Spencer e Terence Hill. Questa cosa me l'ha fatta scoprire il buon Checco Matera, io non lo sapevo, e mi ha informato di questa cosa, i fratelli De Angelis. Un'altra canzone molto famosa di una serie televisiva altrettanto famosa, che è addirittura del 1955, quindi ha l'età della mia mamma, è stata composta da Mal, se non erro, sentitela, non vi dico neanche il titolo, la riconoscerete immediatamente. Qualche volta sono serie, brownderox.it. Pico.
dicono io. Tocca a me giocare con te. Solo devi croccare io.
Pianino ci avviciniamo alle posizioni alte di questa mia personale classifica sulle 50 serie o telefilm che hanno segnato la mia vita. Sto ricevendo critiche perché ho dimenticato alcune, a parte che non ho ancora finito, quindi dovete aspettare a scrivere i vostri messaggi al 349-192-7726 dicendomi: ma questa serie l'ha messa, ma questa l'hai messa, ma quest'altra non l'hai messa. Queste sono quelle che avevo visto io. La prossima volta faremo le 100 serie TV che hanno visto gli ascoltatori, ok? Rimanendo sul filone pseudo infantile, al 26esimo posto troviamo colei che ha segnato le vite di bambine e bambini di tutto il mondo. Questa bambina svedese, protagonista dell'omonimo romanzo del 1945 della scrittrice Astrid Lindgren, lei era, secondo me, è stato uno dei telefilm più diseducativi al mondo, perché io ricordo una puntata in cui la nostra protagonista mangia una minestra di chiodi. Questa la riconoscerete sicuramente, al numero 26 c'è lei.
Ecco, sono qui, pipi calze lunghe, così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai. Ogni volta che devo far qualcosa combino guai, alla fine poi vedo che sono tutti amici.
Alla nascita di Radio Bra on the Rocks, un grande saluto da Samuele Bersani. Ciao.
Grazie,
ciao, evviva.
Tesoro, ti ricordi che stasera siamo invitati alla festa sul Panfilo del Moroni? Non possiamo andarci conciati così.
Ok, amore, ma tu ti devi rifare il trucco ed io barba e capelli. Io non so dove possiamo andare.
Dal martedì al sabato, ma mai di lunedì, che tu sia uomo o donna, per il tuo taglio di capelli e non solo, corri da Mai di Lunedì, in corso 4 novembre 2 a Bra.
A concetture, make-up per matrimoni, cresime, cerimonie, battesimi, riunioni di lavoro, appuntamenti amorosi, incontri segreti.
Show me that smile, ooh, show me that smile. Don't waste another minute on your crying.
E dopo una bambinella orfana passiamo a una famiglia felice, quella di Jason e Maggie, che sono la famiglia Seaver, quindi genitori in blue jeans, serie TV famosissima, telefilm famosissimo, che troviamo al 25esimo posto di questa classifica. Ma quando c'hai tanti bambini ci va anche qualcuno che te li guardi, questi bambini, e quindi alla posizione 24 troviamo la tata più famosa d'America, la nostra bellissima Cacace.
She was working in a bridal shop in Flushing, Queens. Still her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield store, she was there to sell makeup for the father some more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Who would have guessed that the girl we described was just exactly what the doctor prescribed? Now the father must be guiling.
Watch out, CC.
And the kid directly smiling.
Cinch one of these.
She's a lady in red when everybody else is wearing tan.
The Flushing girl from Flushing.
The nanny named Fran.
Chi non vorrebbe una tata come la nostra Francesca Cacace? Io ho scoperto che la Drescher, cioè la Fran Drescher, che era la creatrice della tata, ha inserito nella serie molti riferimenti alla sua vita reale. Ad esempio, i nomi dei genitori della tata, Morty e Silvia, sono i nomi dei suoi genitori. E anche il cane Chester, che in italiano, nell'adattamento italiano viene chiamato Castagna, e il suo vero cane, che è Babcock della Drescher. Andando avanti nel filone familiare troviamo una serie TV altrettanto simpatica, e siamo arrivati alla posizione 23 con questo ragazzino che faceva morire da ridere. A me fa ridere perché adesso c'è stato un periodo in cui si rideva dell'abbigliamento di uno dei protagonisti di questa serie TV, di questo telefilm che andiamo ad analizzare velocemente, ovviamente, come abbiamo fatto fino adesso, perché è stato il primo a portare di moda i risvoltini. 8 sotto un tetto.
It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. Love and tradition of the grand design, some people say it's even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls, 'cause all I see is a tower of dreams.
Attenzione, perché ci avviciniamo alle posizioni alte della classifica, perché siamo arrivati al numero 22, e al numero 22 abbiamo dal 1984 al 1992 una delle sitcom statunitensi di maggior successo. Risultò essere la più seguita in America per 5 stagioni consecutive tra l'85 e l'89. Protagonista era in assoluto il capofamiglia Bill Cosby, e loro erano i Robinson.
Oye, por ahí viene Bill Cosby, oye, ¿eh?
Rimane ancora una di queste sitcom familiari che io però ho messo nelle posizioni alte della classifica, e non penso che voi sappiate a quale mi riferisca, lo scoprirete più tardi. Una di quelle che a me piacevano molto più dei Robinson. Andiamo avanti, perché invece al 21esimo posto troviamo una delle serie TV più brutte, come è stata classificata dai critici. Parla di questa robottina in arte Vicy, Voice Input Child Identikit, che in italiano è diventata Vicky, la bambolina robot.
She's a small wonder, lovely and bright and soft curves. She's a small wonder, a child unlike other girls. She's a miracle, and I grant you, she'll enchant you at her sight. She's a small wonder, and she'll make your heart take flight. La 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 la
attenzione perché adesso le cose si fanno molto serie, perché siamo nelle prime 20 posizioni di questa mia classifica sulle sitcom, telefilm, serie TV, chiamatele come volete, e andiamo addirittura con in serie al numero 20 e al numero 19 due serie TV italiane. E bellissima la sigla della numero 20. Sentite, molto anni 80 questa qua, perché è del 1984 questa serie TV. Lei, la protagonista femminile, era Federica Moro, Miss Italia nel 1982. E sentite, non ve lo dico il titolo, arrivateci da solo. Da soli.
College.
Attenzione, perché dopo il numero 20, questo era College, troviamo al numero 19 una delle sitcom e serie TV italiane più amate da quelli della mia generazione. La storia del liceo Giacomo Leopardi di Roma, se non erro, sì, di Roma. Serie TV, telefilm uscita in sordina nell'87 che ebbe un successo spropositato. Loro erano... Sentite? I ragazzi della terza C.
Studiare ci è più facile. Studiare date con i compassi.
Ragazze, ma perché filosofia non ce le sei del Vasco Rossi?
Ma perché ragioneria non la spiega Umberto Tozzi?
Ma perché la geografia non la ritma la Bandoia?
E perché sto paradiso non lo canta mai Madonna?
Studiare in jeans, se più facile. Studiare Omero con un video free, se più facile, se più facile, se più facile.
I mitici Chicco, Bruno Sacchi, Sharon, c'erano, e poi c'era Zampetti, fantastico, il Doggy, che io e il Bombotti amiamo da sempre, che fa anche quella battuta a Cortina, Alboreto is nothing, e le abbiamo amati tutti quanti questi ragazzi che ci ricordavano un po' i nostri anni della scuola. Ci rispostiamo all'estero, perché al numero 18 troviamo quello che più che essere una serie TV erano degli episodi che esistono fin dal 1969, ma che in Italia sono andati in onda durante Drive-In negli anni 80, e lui era il mitico Benny Hill. Qui le cose iniziano a farsi a farsi molto molto serie, perché siamo arrivati al numero 17 e c'era una battuta famosissima del protagonista della prossima sitcom di cui della quale andremo a parlare, che viene trasmessa originariamente dal 3 novembre 1978, quindi ha esattamente la mia età, fino al 1985, ideata da Jeff Harris e Bernie Kakoff e prodotta dalla Tandem Production. Il suo protagonista era un piccolo ragazzino che diceva: cavolo stai dicendo, Willy? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. One man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but the genes. They got different strokes and things, different strokes and things, different strokes to move the world. Il mio amico Arnold, abbiamo trovato il numero 17. E attenzione, perché dal numero 16 le cose iniziano a farsi veramente serie, perché ci spostiamo negli anni 90 e andiamo a trovare una sitcom che è stata la serie TV più vista nella storia delle sitcom. Stiamo parlando di Baywatch, ci ricordiamo tutti Pamela Anderson, vero? Ce la ricordiamo, e ci ricordiamo secondo me molto più di Pamela Anderson che di David Hasselhoff, secondo me. Questa era la sigla iniziale di Baywatch, anni 90. Via messaggio che secondo lui Baywatch è stato la manna dal cielo per i chirurghi plastici, perché dopo aver visto Pamela Anderson tante donne hanno deciso di fare un ampliamento del loro, chiamiamolo, davanzale, via, mettiamola così. Ma se io vi parlo di anni 90 non ci può non venire in mente la serie TV che ha segnato i nostri cuori, prodotta da Aaron Spelling, è stata la prima volta in cui una serie televisiva si propone di raccontare gli adolescenti per quello che erano e sono tutt'oggi, affrontando temi delicati come la droga, l'AIDS, la sessualità, l'alcolismo. Siamo al numero 15 e tutti quanti, basta che io vi dica 90-210. Cosa c'è prima lo sapete da soli, Beverly Hills. Se dal 90 al 2000 abbiamo vissuto le storie dei nostri amici di Beverly Hills, dal 94 al 2004 ci spostiamo nella New York, più precisamente a Manhattan, nella città di New York, dove abbiamo gli ormai famosissimi, forse ancora più di quelli di Beverly Hills. Al numero 14 abbiamo Ross, Chandler, abbiamo Joey, abbiamo Rachel, Monica e Phoebe. E di cosa sto parlando? Lo sapete benissimo di cosa sto parlando. Al numero 14, Friends, in una versione acustica, questa sigla.
told you life wasn't gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love lost you away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work begin at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world has brought you down to your knees, that I'll be there for you.
I'll Be There For You dei Rembrandt in una versione acustica, era la sigla di questa famosissima serie TV sitcom ambientata a Manhattan che era Friends e che troviamo al 14° posto della mia personale classifica delle sitcom da me che più che preferite, che mi hanno un po' segnato la vita. E al 13° posto troviamo il baffo più famoso della TV statunitense. Lui era un investigatore privato, perché non era un detective, via. Vi ho già detto che era il baffo più famoso di quel periodo e non poteva che essere Manny Upi. Tom Selleck alla 13esima posizione ci guida verso la 12esima, dove invece abbiamo una coppia di fantastici personaggi poliziotti che tutti quanti abbiamo amato. La serie è vecchissima anche questa, perché è del 1975, prodotto da ABC e inizia con queste sirene. Vediamo se qualcuno la riconosce. Nessuno che indovina? Volete ancora 30 secondi? Vi do ancora 30 secondi. Beh, niente, allora ve lo dico io, nessuno che indovina. Qui continua il biondo a scrivermi emoticons, Checco manda cuoricini, Nicla mi sgrida perché ho dimenticato delle sitcom. Allora ve lo dico io, siamo in California, per la precisione presso la nona stazione di polizia di Bay City, e loro erano Starsky e Hutch. È sempre in California, ma invece di essere alla guida di una adesso non ricordo più che macchina avessero, la Ford, la Gran Torino, giusto, guidavano i nostri buoni poliziotti Starsky e Hutch. Oltretutto, anche questa sitcom è prodotta, come tantissime altre, come Beverly Hills, come TJ Hooker, come veramente molte, da Aaron Spelling, il padre di Tori Spelling, l'attrice di Beverly Hills. Dicevamo che rimaniamo sempre in California e troviamo i due poliziotti motociclisti più famosi nella storia della TV. Loro sono Ponciarello e l'altro che nessuno si ricorda mai il nome, che era Jonathan John Andrew Baker, e loro sono The Chips. Come poter dimenticare questi due? Anche la sigla ce la ricordiamo molto bene.
A 50 anni dall'evento che ha segnato un'epoca, la Proloco di Cavaler Maggiore presenta Nell'anima di Woodstock. Nel campo sportivo adiacente alla stazione ferroviaria, sabato 24 agosto 2019, dalle ore 18 in punto, l'atmosfera di Woodstock tornerà a farci vista grazie ai Cash, agli Epicentro, Sky Moon, Bap Blues Band e alla musica dei DJ di Brown the Rocks. Presentano la serata Serena Gentile e Checco Matera. Vi aspettiamo nell'anima di Woodstock, sabato 24 agosto 2019 a Cavaler Maggiore.
È questa che sentiamo sotto la mia voce, sempre su brownderox.it, ultima puntata stagionale di Qualche Volta Sono Serie. Siamo in diretta, quindi se volete scrivere al 349-192-7726 come stanno facendo il buon Biondo, il Checco, Nicla, fatelo, io sono qui a leggere i vostri messaggi, ascoltare i vostri consigli. Siamo arrivati finalmente alle prime 10 posizioni e rimaniamo sul tema poliziesco. Sonny e Rico, loro erano Miami Vice. Quindi siamo al decimo posto della mia personale classifica, quindi le cose si fanno molto molto serie, perché queste sono le sitcom che mi hanno veramente segnato un po' la vita, l'infanzia, l'adolescenza. E al nono posto troviamo un personaggio che era in grado, con uno stuzzicadenti, un rotolo di carta igienica e una bottiglietta di plastica, di costruirvi una bomba atomica piuttosto che il ponte sullo stretto di Messina. Lui era Richard Dean Anderson, che dal 1985 al 1992 ha interpretato un personaggio fantastico, MacGyver, al nono posto. prima vi parlavo delle sitcom di carattere familiare e dicevo che ne ho tralasciata una perché era nelle superiori, nelle posizioni alte della mia classifica. È una serie TV molto simile ai Robinson, andata in onda per la prima volta nel 1975 per 10 anni, e a me ricordava, il protagonista ricordava molto la buon'anima del mio caro nonnino. Loro erano i Jefferson, la famiglia più simpatica degli Stati Uniti.
A beef don't burn on the grill. Took a whole lot of trying just to get up that hill. Now we're up in the big league. Did not turn that back. As long as we live, it's you and me, baby. There ain't nothing wrong with that. But we're moving on up, moving on up to the east side. To a deluxe apartment in the sky.
Di andarvi a parlare della posizione numero 7, il biondo mi scrive che MacGyver ha ispirato migliaia di culi presi dalla sua madre perché smontava tutto, e in effetti anch'io posso dire di non di essermi preso dei culi, ma di aver coltivato la passione per lo smontare le radioline, le macchine fotografiche, tutto ciò che mi capitava sotto mano, forse anche un po' grazie a MacGyver. Siamo arrivati alla posizione numero 7 e abbiamo un altro ragazzino di colore che nel 1990 fece la sua prima apparizione assoluta in TV, e quindi da rapper di provincia, definiamolo così, fece il primo passo che lo farà diventare uno degli attori e dei personaggi più famosi al mondo. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Will Smith, e nel 1990 usciva Willy, il principe di Bel-Air, e noi ci andiamo ad ascoltare la sigla iniziale, ma non quella che conoscete voi, perché voglio farvi ascoltare la versione originale cantata da Will Smith.
Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Born and raised on the playground was where I spent most of my days. Chilling out, maxing and relaxing, all cool, and all shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys, they were up to no good, started making trouble in the neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared. She said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel Air." I begged and I pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, "I might as well kick it." First class, yo, this bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel-Air living like? This might be alright. But wait, I hear the prissy bourgeois and all that. Is this the type of place that they should send this cool cat? I don't think so. See when I get there, I hope they're prepared for the Prince of Bel-Air. And when I came out, there was a dude look like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab, and when it came near, the license plate said fresh and had a dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, nah, forget it, your home's the Bel-Air.
Bel-Air. E questo era Willy, principe di Bel-Air, al numero 7 di questa 50 series, quindi la classifica delle 50 sitcom da me più amate nella storia di tutti i tempi, via, di quelle che ho potuto vedere. E attenzione, perché al numero 6 vi dico molto semplicemente Kit. Kit! E lei arrivava, nera, con le lucine rosse davanti. David Hasselhoff era un mito in quel periodo, supercar. Stiamo entrando nella top 5 e lo facciamo con al numero 5, dopo la sesta posizione con Supercar, la nostra Kit, ci andiamo a, vi leggo l'introduzione di quello che troveremo al quinto posto. 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere, e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team. Poco epica la sigla dell'A-Team al quinto posto della nostra classifica, ci avviciniamo ai piani alti e al quarto posto troviamo una serie che è diventata un film che tutti conosciamo, ispirata dalle vignette create da Charles Adams nel 1938. Lui disegnava su The New Yorker, un periodico di New York, disegnava queste vignette che ritraevano una famosissima famiglia un pochettino particolare. Io vi faccio ascoltare la sigla, il pezzo è il pezzo originale di Vic Mizzi ed è una canzone del 1964, proprio quando nasceva questa sitcom. Sentite qua. Niente, cosa ci volete fare? A me, a me piaceva tantissimo la famiglia Adams. Io mi svegliavo al mattino, poi a un certo punto l'ho andato anche di sera su Italia 1, era durante la programmazione, durante tutta la giornata accendevi e c'era sempre la nostra bellissima Mortisia Adams con suo marito Gomez e il nostro carissimo zio Fester, Mercoledì, e tutti i personaggi che gli ruotavano attorno. A me piaceva veramente un sacco e mi faceva molto ridere. Ma attenzione, attenzione, perché siamo arrivati sul podio. Siamo arrivati sul podio e chi è stato attento a questa classifica, secondo me, potrebbe anche avvicinarsi almeno, diciamo, per una posizione per quanto riguarda il podio, perché le altre due in effetti forse sono cose solo un pochettino più mie che degli altri. Ma al terzo posto troviamo quella che è stata la situation comedy televisiva statunitense di grandissima popolarità e successo, che è andata in onda per la prima volta il 15 gennaio del 1974. Inizia la sigla semplicemente con un jukebox. Siamo a Milwaukee e io non vi dico niente, ma secondo me sentite il rumore della monetina che entra nel jukebox e succede questo.
Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are all gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Grooving all week.
E niente, a Milwaukee erano sempre happy days, come dice nella canzone, dal Monday al Sunday era sempre giorni felici. Le vicende della famiglia Cunningham e del buon Fonzis, migliore amico di Ricky Cunningham, che ci hanno fatto vivere gli anni 50 in una maniera veramente fantastica. Siamo arrivati, questo era il terzo posto, quindi medaglia di bronzo della mia personale classifica. Al secondo posto c'è uno degli attori, secondo me, più bravi mai scesi su questo pianeta, e proprio in questa serie lui scendeva su questo pianeta. Era Mork, era un alieno, e questa canzone, vi dirò un aneddoto più tardi. Prima ascoltiamoci la sigla di Mork e Mindy al secondo posto.
Mi chiamo Mork, su nuovo vengo da Or. Imparo un po', ora il saluto ti do. Nano, nano, la tua mano. Nano, nano, apri piano. Nano, nano, batti il palmo. Nano, nano, ora il fianco. Sorridi tu, se dormo a testa all'ingiù. Se prendo il tè, non proprio come fai te. Nano, nano, la tua mano. Nano, nano, apri piano. Nano, nano, batti il palmo. Nano, nano, ora il fianco. Ora che mi sei amico, non stupirti se ti dico che io parlo con le piante, mille piedi e un elefante. Perché vengo da lontano, ma qui da voi mi trovo bene che vuoi. Io non lo so se ci ritorno su Or. Nano, nano, la tua mano. Nano, nano, apri piano. Nano, nano, batti il palmo. Nano, nano, ora il fianco.
Sarà che questa sitcom è del 1978, cioè il mio anno di nascita, ma io ho dei ricordi legati a questa, soprattutto a questa sigla, molto particolari, perché il mio caro papà e la mia carissima sorellina Tita, quando io ero un bambino piccolo piccolo, avevo 5-6 anni, perché sì, sono stato un bambino piccolo piccolo anch'io, mi cantavano questa canzone, Nano Nano, e io mi incazzavo in una maniera incredibile e loro continuavano per farmi arrabbiare. E infatti adesso quando mia figlia prende in giro suo fratellino, io mi arrabbio molto perché so come si sente lui. E quindi al secondo posto c'era Mork e Mindy, questa serie TV interpretata dal bravissimo Robin Williams, che ci ha lasciati troppo, secondo me, celermente, ci avviciniamo alla prima posizione, a quella che è la fine della stagione di Qualche Volta Sono Serie, che tornerà sicuramente da settembre in avanti con l'approfondimento sulle trame, sulle colonne sonore delle serie TV che più amiamo. E al primo posto c'è una sitcom che io amo. Prima puntata trasmessa il 26 gennaio 1979, andava in onda su Canale 5 dal 1981 all'86 e poi su Italia 1 più avanti. Sono le vicende di due ragazzi di campagna alle prese con mille guai, alle prese con uno sceriffo che gli dà la caccia, un sindaco che gli dà la caccia, uno sceriffo, Roscoe Picoltrey, che con il suo inseparabile cane Flash cerca di catturarli. Loro sono Bo e Luke, accompagnati dalla bellissima Jessie Azzaro. Due ragazzi che hanno una marcia in più, corre tutto gas, mai con certamente non sono eroi, maschere e folli proprio come noi, fuori dallo stile e chi dal cowboy, fanno sempre in mezzo ai guai, boy and you, boy and you. Non cercano un trofeo, ma trasformano il rodeo, ogni prato libero ad azzar, insieme notte e giorno, e succede il finimondo, premano lo sceriffo più ad azzar. Bo e Luke al primo posto della mia 50 Series, la classifica delle 50 sitcom che hanno segnato e influenzato la mia vita e che mi hanno fatto ammalare di questa malattia che si chiama dipendenza seriale, cioè la tossicodipendenza da serie TV. Più che Bo e Luke, la protagonista assoluta di questa sitcom era il generale Lee, la Dodge Charger modello 69, che era la loro macchina arancione col numero 1 dappertutto. E io ricordo che quando avevo 14-15 anni, poi cercavo di salire sulla macchina di mio papà entrando dai finestrini come facevano loro. E una volta addirittura mio padre aveva la Giulietta, l'Alfa Romeo, e volevo fare quella roba che scorri col sedere sul cofano della macchina. Non l'avessi mai fatto, vabbè, non vi sto a raccontare come poi è andata a finire. Siamo arrivati alla fine, ma alla fine delle fini, nel senso che l'ultima puntata di Qualche Volta Sono Serie per me è stata un'esperienza veramente molto bella, perché condurre un programma totalmente da solo per me era una cosa nuova, visto che per il momento avevo fatto programmi con Gianluca, con Marco, con Enrico, e da solo devo ammettere che è molto molto impegnativo. E difatti ne approfitto per ricordarvi che è finita la programmazione estiva di Brown The Rocks, andiamo avanti con il programma con Good Morning Bra tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno con i buoni Marco, Enrico e chi si trova in studio. A volte ci sono io, a volte c'è Checco, a volte c'è il Moroni, c'è Mimmo, tanti ospiti. Stamattina è stata una puntata molto bella con Enrico Sunda e la splendida Desiree, che ha vinto le selezioni provinciali di Miss Italia. Ma venerdì alle 17, non so se mi sbaglio, Marco mi correggerà, piuttosto andrà in onda la seconda puntata di Casa Rock, l'edizione Woodstock. La prima puntata di venerdì è stata un successone, a me Marco è piaciuto tantissimo perché ha fatto una puntata interamente con il vinile, e non vi dico a livello tecnico quanto sia difficile condurre un programma radiofonico con il vinile, mentre io davanti a me ho un software che mi dice quanto manca alla fine della canzone e tutto ciò che voglio sapere, lui col vinile ha dovuto fare tutto veramente in maniera, diciamo, analogica. Io vi saluto, Qualche Volta Sono Serie tornerà a settembre approfondendo altre serie TV, tornando ad approfondire magari serie TV già viste come La Casa di Carta o Stranger Things, visto che sono uscite delle nuove stagioni, vedremo un attimino, ma ne abbiamo un elenco lunghissimo. Io vi dico ciao da Roby, ciao da Qualche Volta Sono Serie, brownderocks.it, buona serata a tutti.
Brown The Rocks, join the club.